Allora, il saggio col quale cominciamo a ragionare oggi è un saggio che, aspettate che lo trovo, che si intitola Immaginare la macchina, la realtà simbolica del cyborg. Ora, perché ne parliamo e che significa fondamentalmente? Perché ci sono tutta una serie di cose che necessità di dire prima di poter capire di che parliamo. Allora, da quello che abbiamo detto finora, dovrebbe essere abbastanza evidente una cosa, ovvero sia che il sapere, il conoscere non è una questione oggettiva. Come abbiamo detto all'inizio, se vi ricordate, il positivismo era la corrente filosofica che diceva c'è una realtà oggettiva delle cose, basta conoscerla e abbiamo risolto. Perché veniva da positum, vi ricordo, no? Dato. Per cui i dati ci dicono quello che è e quindi non c'è da aggiungere nulla. Il problema qual è? Che peraltro abbiamo anche visto che la cultura invece è una costruzione di realtà. Abbiamo visto, se vi ricordate, che l'azione culturale di fatto è l'azione che attribuisce un senso alla realtà, la quale realtà di suo non lo ha. Quindi dobbiamo cominciare prima di tutto a riflettere sul conoscere e sul come noi ci raffiguriamo il conoscere. La nostra cultura ha sempre ragionato del conoscere come dello scoprire. Che cosa implica lo scoprire? Trovare qualcosa che è già lì, nascosto, ma c'è. Spiegare, se prendete l'etimo del termine, significa distendere un qualcosa che è stato in qualche misura complicato, ciancicato, ammaloppolato e quello che vi pare. Quindi noi abbiamo nei confronti del sapere questa idea, ovvero sia che il sapere è lì e noi lo dobbiamo trovare. Tant'è vero che parliamo di investigazione, parliamo di scoperta, parliamo di tutta una serie di termini che indicano questa idea a monte, che il sapere già c'è e il nostro compito è semplicemente trovarlo. Tant'è vero, se vi ricordate, cosa diceva lo stesso Galilei, che è sempre uno dei padri della rivoluzione scientifica, che attraverso la matematica si poteva interpretare il libro della natura di Dio. Quindi già c'era tutto quello che andava saputo, l'unico problema era che non sapevamo come fare a saperlo, diciamo. Questo perché? Perché soprattutto la nostra cultura, appunto, parte con un'ottica ben precisa. Parte fortemente influenzata da un pensiero religioso. Quindi, questo sapere che noi cerchiamo inizialmente, chi ce l'ha messo? Dio. È il sapere di Dio, tant'è vero che ci si articola estensivamente sulla teologia come disciplina centrale per lunghi secoli, no? Sulle scritture, sull'interpretazione delle scritture, sul modo di adeguare la realtà che esperiamo alle scritture stesse. Di fatto, quindi, inizialmente il sapere è scoprire l'intento di Dio nella natura. Ok? E quindi si capisce perché scoprire, perché è nascosto, perché le vie del Signore sono infinite, come ben saprete, quindi non è che ci stanno i cartelli, dice Dio ha detto così, te lo devi inventare tu, però insomma già c'è e c'è la possibilità di arrivarci. Poi, lentamente, però, abbiamo visto che il problema di Dio, la presenza di Dio nella vita, scema, pian piano, scegliamo altri modi di interpretare la realtà. Troviamo un sistema, salve, un sistema di dotare di dignità anche altri ambiti cognitivi, no? Cominciamo con la politica, poi segue l'economia, come in qualche modo abbiamo detto, eccetera, eccetera, eccetera. E la presenza di Dio diventa sempre meno importante. Quindi c'è un problema, se non c'è Dio, sto sapere chi ci ha messo. da dove arriva. Perché noi continuiamo a ragionare esattamente uguale, non è che il momento in cui scompare Dio cominciamo a dire oddio, forse dobbiamo cominciare a cambiare i nostri quadri di riferimento. E, il passaggio, diciamo, che è abbastanza fluido, abbastanza indistinto tra l'idea delle leggi messe da Dio nella materia e l'idea delle leggi della natura, che sono quelle che investigano gli scienziati. Che vuol dire, anche qui, che la natura ha un senso, è strutturata in un certo modo, risponde a determinate connessioni causali, e a noi basta scoprire quali sono queste connessioni causali per poter fare tutto quello che vogliamo, modificarla, allungarla, curarci, cambiare i panorami, scoprire le tecnologie, le leggi che regolano l'interazione degli elementi, tutto questo, perché questo già c'è. Di nuovo, sta lì. Ti vuoi che tutto questo casino di cose qui intorno non si sia strutturato secondo un kit di leggi ben preciso e disponibile? No, quindi di fatto noi passiamo dalla scoperta delle leggi di Dio alla scoperta delle leggi della natura, però sempre la scoperta di qualcosa è. Poi però arriviamo a quella frase che abbiamo discusso di Weber tempo addietro, che è il caso di riprendere, perché purtroppo è focale per il nostro comprendere la realtà oggi. Dice Weber che la cultura è la sezione finita di un'infinità priva di senso del divenire del mondo. Questa la trovate comunque nelle slide online su Sociologica. Però l'idea è questa, dice Weber, la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo. Queste sono poche parole che però modificano radicalmente ogni contesto del conoscere. Andiamo per parti. La cultura è una sezione finita, ok? Che vuol dire una sezione finita? Vuol dire che in qualche misura la cultura è un ambiente all'interno del quale noi capiamo, comprendiamo. Ma, come vedete, non è un ambiente dato, non è un ambiente che ha una sua logica oggettiva a prescindere da noi. Siamo noi che facciamo quella sezione. E perché la facciamo? Perché siamo limitati intellettualmente. Perché i nostri strumenti di conoscenza, che sono i sensi, il cervello e tutto quanto, non sono in grado di misurarsi con l'infinità. Noi parliamo di infinito, ma spesso e volentieri non siamo in grado di raffigurarcelo mentalmente, no? Diciamo infinito, ma di fatto non ne percepiamo la portata come concetto. Quindi, se noi dovessimo porci davanti alla realtà come essa è, senza filtri, senza nessun modo di, come dire, limitarne l'importo, noi non capiremmo assolutamente niente. Quindi abbiamo bisogno di restringere la realtà. Non so se questo è chiaro. Temo di no, perché pure questi sono concetti abbastanza ardui da prendere in conto, però purtroppo sono concetti fondamentali per poter capire che cosa diciamo quando viviamo, quando capiamo, quando pensiamo. Vi ho parlato di Proguste?
No.
Bene. Allora, c'è qualcuno di voi che è un po' ferrato in miti greci? È un peccato. Se vi capita, leggete qualcosa di miti greci, perché sono di una bellezza a parte tutto spettacolare, ma poi, come vedremo, a momenti sono abbastanza attuali per essere stati scritti 4-5 mila anni fa, hanno insomma dei numeri. Allora c'è questo tale Procuste, che è un brigante. Procuste. È un brigante che occupa un valico montano sulla strada fra Atene e Delfi. Ora, una delle cose che è importante capire quando si leggono i miti, ma non solo, è che non ci sono dettagli inutili, in linea di massima. Tutto ciò che viene detto ha un qualche tipo di importanza. La strada fra Atene e Delfi è la strada, il ganglio, diciamo, nervoso centrale del sistema greco, fondamentalmente, perché Atene è la capitale culturale, Delfi la capitale religiosa. A Delfi c'era il tempio di Apollo, l'oracolo del Tech, tutta quanta una serie di cose estremamente importanti, per cui diciamo che un'interruzione su questa strada è un'interruzione seria in termini culturali, non è casualmente uno cattivo e basta che si trova nei pressi. Prende questo valico montano e, come tutti i cattivi in tutte le storie, diciamo, mitologiche o comunque immaginali serie, pretende un pagamento. Il che però non ci deve far pensare che anche ai tempi della Grecia ci fossero delle leggi economiche, perché oggi il pagamento sarebbe evidentemente, non so, milioni di euro, no? Fondamentalmente. Invece Procuste se ne sbatte del denaro, ma richiede al passante di sdraiarsi sul suo letto. Se il passante è dello stesso formato del letto, non c'è nessun problema. Passa. Se il passante non è del formato del letto, Procuste lo adatta al letto, nei modi richiesti. Se è troppo lungo lo accorcia, se è troppo corto lo allunga, se è troppo largo lo restringe. Insomma, di fatto, Procuste impone ai passanti il suo formato, il suo schema. Ok? Ovviamente questa cosa sulla strada più importante della Grecia non è mantenibile più di tanto. Quindi a un certo punto Atene cosa fa? Recluta l'eroe del caso, perché c'è sempre un eroe in questi casi, ringraziando Dio, perlomeno c'era, non so quanto si possa continuare a dirlo. Ad ogni modo, insomma, recluta l'eroe del caso, che è Perseo, e lo manda a occuparsi di Procuste. E ovviamente l'eroe, che non è eroe a caso, vince e si sbarazza di Procuste. Ma come fa a sbarazzarsi di Procuste? Usando il letto di Procuste, cioè mette Procuste sul suo letto e, diciamo, come dire, lo finisce sul letto in questione. Allora, perché questa cosa, questa fiaba, questo mito è così importante? Cioè, noi normalmente pensiamo di imporre agli altri i nostri schemi, no? Però il problema è che noi di fatto imponiamo i nostri schemi al mondo. Conoscere è imporre schemi, e questo è il punto centrale di Procuste. E il motivo per cui Perseo sconfigge Procuste col letto è che il letto di Procuste è inevadibile. Senza il letto di Procuste noi non sappiamo nulla. Capite? Quello è il problema. Per quello vi dicevo che il mito è centrale, cioè le cose che dice il mito hanno sempre una ragione, non la capisci subito, la devi investigare, ci devi pensare sopra, però il mito, chissà perché, cosa che è uno degli oggetti della lezione di oggi, il mito è più sapiente normalmente della narrazione logica, no? Allora il mito, con questa semplice cosa che Perseo sconfigge Procuste col suo letto, ti dice cosa? Che quel letto non lo puoi aggirare. Anche quello che è contro Procuste deve comunque usare il letto di Procuste, perché è una dinamica nostra, fondante. E perché è una dinamica nostra? Esattamente perché la realtà, cioè tutto ciò che accade, tutto quello che passa sulla strada Grecia, greca, Atene e Delfi, è troppo complicata per poterla capire così com'è. Capite? La realtà è troppa. Se noi la affrontassimo senza schemi cognitivi, non ne capiremmo nulla. Invece la affrontiamo con gli schemi cognitivi. Tant'è vero che possiamo dire, diversamente da quello che abbiamo detto ieri, che la cultura implicita è la trasmissione di schemi cognitivi. Cioè ognuno di noi parte con delle idee sul mondo che non sono implicite al mondo, sono della cultura da cui proviene. Se voi vedeste questa cosa in un altro ambiente, sapreste però cos'è? Come la definireste? Cioè? Ampliamo. Cioè, che mi dice questa cosa? E poi?
Ci posso anche scrivere.
E perché dovrei? In una cultura dell'Africa questa cosa non avrebbe un senso, perché la gente non si siede sulle sedie. Quindi il vostro immediato riconoscere questa cosa come una sedia non è un problema della sedia, è un problema vostro. Perché uno che non ha idea di sedia, questa cosa non la capisce. Non solo.
È un qualcosa culturalmente costruito, si dice, no?
Esatto. Come dicevamo ieri, per noi è naturale, il tono di naturalità. Questa che è? Chiaramente una sedia. Ma se tu vieni da una cultura dove chiaramente le sedie non ci sono, tipo il Giappone, tutto questo finisce. Non so se questo è chiaro. Per cui è una sedia per voi, perché voi avete in mente l'idea della sedia, come avrebbe detto Platone. Però quest'idea non è immanente nella realtà. Ce l'avete messa voi, quando avete deciso che il modo per stare è stare seduti. Ma una cultura africana ritiene che stare seduti sia stare seduti sui tacchi. E quindi si mette così. Ma chi la spiega? Che serve una sedia? Perché? Quelli stanno molto più comodi così. Quindi, niente da dire. Ma non solo, come dicevate voi, c'è pure questo, no? Che vuol dire che posso scrivere. Perché dovrei scrivere?
Questo caso è stato progettato apposta, no? Per l'università.
Esatto. Ma c'è qualcosa a monte. Vuol dire che questa sedia si integra in un'idea di lezione. No? Perché non è detto che tu a una lezione universitaria debba scrivere. È un'idea che abbiamo noi. Perché vi faccio un esempio che credo stiate soffrendo in qualche modo per conto vostro. Io faccio lezioni dove scrivere è difficile. No? Perché la lezione universitaria dovrebbe essere cosa? Un percorso di ragionamento. Allora, se io ti sto chiedendo di ragionare con me e tu te fermi a scrivere, quando tu ricominci a sentirmi, te sei perso due o tre passaggi. Dici, che cazzo sta di questo? Suppongo, capiti. No? Perché non è quella l'idea, è un'idea di sapere, ma è un'idea di sapere che implica delle cose, ovvero sia cosa? Un concetto quantitativo per il quale io vi dirò delle cose che voi potete scrivere. Come un jukebox, non so se vi ricordate Edoardo Bennato. Sei come un jukebox, jukebox, è uguale. Allora, i nostri docenti, oggi come oggi, si percepiscono come jukebox di informazioni. Quindi io mi siedo qui, scrivo quello che lui mi dice, che tanto varrebbe che me lo desse già scritto senza starci a perdere tempo, secondo me, ma comunque, e ho risolto il problema della lezione. Ma è un modo di vedere la lezione. Un altro modo di vedere la lezione è farvi coinvolgervi in un processo di ragionamento, dove scrivere diventa perfino deteriore, diventa un ostacolo e non una risorsa. Quindi vedete che nel momento in cui voi guardate questa sedia, state applicando a questa sedia tutta una serie di letti di Procuste, che lasciano fuori il resto. Quello che potrebbe essere, quello che non vanno detto, quello che non abbiamo ancora immaginato, scompare. Quindi il nostro modo di vedere il mondo funziona così. Ed è un modo che, come abbiamo detto, è connesso con le nostre difficoltà, con i nostri limiti cognitivi, di fatto. Tutti vi diranno che il cervello funziona al 20% delle sue possibilità. Nessuno sa dirvi sto 80% ulteriore dove andarlo a prendere, a meno che non parliate con dei maestri yoga, ma lì cominciamo ad andare su, come dire, delle cose esoteriche. Però, tanto per dirne una, ultimamente hanno scoperto tutta una serie di cose interessanti sulla meditazione. Chi fa meditazione campa di più, ha meno problemi, c'ha tutta una serie di risorse fisiche migliori, tutte caratteristiche delle sue analisi fantastiche, eccetera, eccetera. Nessuno è in grado di dire perché ovviamente non lo sappiamo, però è un'altra apertura, come dicevamo ieri, un altro piccolo buco nel muro, tanto per riprendere Pink Floyd stavolta. Allora, dicevamo quindi che io conosco attraverso degli schemi. Questi schemi sono schemi riduttivi, ok? Ovvero sia, io prendo la realtà nella quale c'è tutto, molto più di quello che io sono in grado di capire, e di questa realtà isolo alcune cose e decido che significano tot. La sedia, questa cosa significa una sedia dove mi siedo, nella mia realtà. Nella mia sezione finita, perché le sezioni finite sono tante quante sono le culture. Di fatto potremmo dire che la cultura oggettiva di cui abbiamo parlato ieri è una sezione finita della realtà, cioè ogni gruppo si ritaglia nel mondo, nel caos, perché infinità priva di senso, come dice Weber, insomma è tanta roba, ecco, nel caos del mondo si ritaglia una piccola casa nella quale stare, sapendo che quella è la sedia, quella è la luce, quel tasto che c'è nel muro accende la luce, tutte cose che sono ovvie per noi. Ma l'avete visto quel film divertentissimo con Jean Reno, che erano dei cavalieri medievali, non mi ricordo come si chiamava, I Visitatori mi sembra, che erano cavalieri medievali che improvvisamente venivano trasportati nella nostra realtà. E questi film sono divertenti perché ti permettono di vedere quante cose tu dai per scontate e quante invece non, no, a uno che non è dell'idea. E quindi questi si trovano in bagno a un certo punto e l'unica cosa che riescono a pensare è bere dalla tazza del cesso perché c'è dell'acqua che non l'hanno mai vista in vita loro, quindi, cioè, essendoci l'acqua, quella evidentemente è una forma di fontana. Per cui, come vedete, come dire, noi applichiamo questi luoghi comuni della conoscenza sempre. Perché siamo abituati così, perché ci hanno insegnato questo da quando abbiamo avuto esperienza del mondo, cioè se siete su cose del genere si va in bagno e si fanno le proprie cose, cioè tutto questo noi lo prendiamo come se fosse naturale, ma non lo è. È parte della nostra sezione finita, cioè noi viviamo bene lì perché ci aspettiamo, di nuovo le aspettative di cui abbiamo parlato. La sezione finita serve per questo, per confortare delle aspettative, per sapere che se fai una cosa otterrai un risultato, perché altrimenti nella realtà enorme, immensa del mondo, questa ovvietà non ci sarebbe, minimamente, non sapresti mai interpretare nulla, e noi invece abbiamo bisogno di interpretare per poter vivere. Quindi, come vedete, la costruzione della cultura è di fatto una grandissima imposizione di un letto di Proguste al mondo. Perché questo è importante saperlo? Perché il letto di Proguste è sì necessario, come abbiamo detto, ma quello che è importante è che noi se ne abbia coscienza. Perché? Perché vuol dire che sapremo sempre che c'è qualcosa che non sappiamo. E quello è il punto, non so se mi spiego. Cioè c'è sempre uno scarto tra il mio conoscere e quella che è la realtà, perché la realtà è molto più di quello che io riesco a vedere. Perché nella realtà c'è altro. E questo ve lo dimostra un qualunque confronto con altre culture, no? Prendiamo l'esempio classico della mucca. Per noi la mucca è un fornitore di hamburger, per un indù è Dio, ma è sempre la stessa mucca. Se guardiamo la stessa mucca, io e un indù, vediamo due cose completamente diverse. Però la mucca è sempre quella, capite? Perciò nella mucca, come avrebbero detto i positivisti, non c'è un'informazione specifica che mi dice sono una collezione di tagli di carne. La mucca è la mucca. La mucca senza di me sarebbe un animale che sta bene nel suo, senza chiamarsi mucca, perché la chiamo mucca io, ma lei non è che si chiama mucca per definizione, capite? Cioè tutto quello che accade nel mondo ce l'ho messo io, e questo è il grande problema, la cosa che dobbiamo capire, che noi non scopriamo niente, perché tutto quello che scopriamo ce lo stiamo mettendo nel momento in cui lo scopriamo, cioè il mondo non sa di essere fatto degli elementi della tavola di Mendeleev, so se questo è chiaro, non è informato, un sasso è un sasso. Che poi dopo dentro ci siano tutti gli elementi che noi abbiamo scoperto, è un problema nostro, non è un problema del sasso. Quello è il punto. Non è che il sasso per definizione già era al corrente di essere un silicio di manganese o quello che cacchio può essere. Il sasso è un sasso, l'albero è un albero. Non è un quercus ilex, perché il fatto che sia un quercus ilex, e l'ho detto io, tutto questo è roba mia, capite? Ed è roba scelta secondo dei criteri che sono discutibili. Io conosco le piante perché hanno tutta una serie di costruzioni, sono fatte in un certo modo, derivano da cose, gimnosperma, impicci, imbrogli, le foglie, il resto, ma le potrei classificare in un altro modo, potrei classificare gli alberi a seconda della comodità di bruciare il loro legno, potrei classificare gli alberi a seconda della loro utilità pratica per tante cose, li potrei classificare a seconda della bellezza che secondo me rivestono, non so se mi spiego. Cioè le classificazioni con le quali io mi muovo sono una scelta, abbiamo deciso di classificarli così, ma non è che l'albero per qualche motivo fosse predisposto a quel tipo di cosa, non è che io ho scoperto nulla, io sto dicendo all'albero che lui è un quercus ilex, e poi dico ammazza, ho fatto una scoperta, non so se vedete la questione. Quindi di fatto noi nel momento in cui conosciamo, diamo delle interpretazioni della realtà, proponiamo delle interpretazioni della realtà, e più queste interpretazioni sono verosimili, e meglio funzionano. Ma questo non vuol dire che io ho esaurito l'albero nel momento in cui ho detto che è un membro della specie, della sottospecie, eccetera, eccetera, eccetera. C'è altro. Solo che io non lo sto vedendo. Pensate soltanto al problema dei fiori di ciliegio in Giappone. Il Giappone è una cultura che con noi è talmente da un'altra parte che va benissimo per gli esempi. No. Quella caratteristica fondante per la cultura giapponese del fiore di ciliegio non è descrivibile con le nostre cose. Che vuol dire? Il suo fiore finisce presto. Non è quello il punto. Ma in tutto quel fiorire, in tutto quello scomparire, c'è un'enorme filosofia che noi non vediamo più. Capite? è un altro modo di vedere il fiore di ciliegio. Tutto qui. Quindi noi dobbiamo prima di tutto capire questo, ovvero sia che il nostro modo di conoscere il mondo è influenzato da schemi. I quali schemi non sono schemi che rivelano qualcosa del mondo, ma sono schemi che affermano qualcosa del mondo. E il mondo, tra il mondo e lo schema, c'è comunque uno scarto, che è il letto di Procuste, cioè tutto quello che rimane fuori al di là di ciò che io ho imposto al mondo. Perché questo è fondante? Perché ci dice della nostra azione cognitiva molto di più di quello che abbiamo immaginato fino adesso. E non a caso ci dice quello che vi ho detto sin dall'inizio, che vi ho ridetto ieri. Noi conosciamo attivamente. Perché se ci fate caso, fra l'attività di scoperta e l'attività di attribuzione c'è una differenza radicale. La scoperta è semplicemente un acquisire ciò che già c'è, quindi in qualche modo è ricevere. Attribuire vuol dire dare, vuol dire formare, vuol dire essere quelli che danno la forma. Quindi è completamente diverso, capite? Oh. Perché vi ho fatto tutto questo preambolone di epistemologia? Perché uno degli oggetti meno ovvi da comprendere per noi è il corpo, che è quello su cui voi lavorate, peraltro, per cui è per quello che ne stiamo parlando tutto questo. Noi cerchiamo di comprendere il corpo in certi modi, ma questi modi sono dettati da letti di Procuste. E noi siamo abituati a interpretare il corpo così, no? Che noi abbiamo una, in qualche modo, un'intelligenza cimiteriale, se vogliamo dirla con qualche, una formula un po' forte, un'intelligenza autoptica. Noi apriamo le cose, le smontiamo tutte per vedere come sono fatte. Il problema è che se tu prendi il corpo o smonti, poi non lo rimetti più insieme. Non so se vi ricordate Grillo che diceva, no? La differenza fra un acquario e una zuppa di pesce. Cioè, se più in acquario lo bolli, ottieni una zuppa di pesce, però poi non torni più all'acquario. È un problema di entropia. Noi abbiamo un modo di conoscere che perde di vista una delle qualità fondanti di ciò che studia, soprattutto quelli che studiano l'uomo, ovvero sia la vita. Noi abbiamo quello, no? Sistemi muscolari, sistemi scheletrici, tutta una specie di apparati, tutto un insieme di pezzi che vanno bene per descrivere cosa? Una macchina. Ecco perché il saggio si chiama immaginare la macchina. Noi immaginiamo il mondo in chiave meccanica. Quindi conosciamo il mondo come se fosse un meccanismo, come se avessimo a che fare con le macchine. Ma, sulla base di quello che vi ho appena finito di dire, questa è una delle possibilità del conoscere. Non è che il mondo è fatto di macchine, noi non siamo macchine, questa è una delle grandi novità con le quali dobbiamo confrontarci. Ma soprattutto dobbiamo cercare di capire perché lo immaginiamo come macchina, cioè che cosa ce ne viene. Non so se avete visto tante pubblicità, cioè mai fatto caso, ce n'era una tempo addietro di un pilota di Formula 1 che al posto del cuore aveva un motore. Non vi è mai capitata? No, ce n'era, cioè quella, ce n'è un'altra che avrei delle slide ma non ve le faccio vedere oggi, magari vediamo la prossima volta, con questi cyborg che erano la pubblicità da Arono, che c'era un enorme tizio, tipo Transformer, tanto per capirci. Ecco. Okay. Ecco, tutto questo ragionare, no? Questo modo di muoversi della nostra immaginazione, tratteggia un modo col quale noi ci mettiamo in relazione col mondo. Avanti. Buongiorno. Ok? Quindi, di fatto, quello che stiamo cercando di vedere è, al momento, perché noi ci immaginiamo come macchine. E che tipo di ricaduta ha questo nostro immaginarci come macchine? No, perché chiaramente, credo di avervi già accennato, per esempio, che l'intera scienza dei trapianti, l'intera chirurgia del trapianto, è un approccio meccanicistico. Che succede? C'è una macchina, se rompe un pezzo, lo cambi. È abbastanza lineare come discorso. Hai delle difficoltà nel cambiarlo, devi trovare quello giusto, però insomma di fatto una volta l'hai trovato, hai risolto la questione. Quindi ti tratti un po' come una macchina. Nello stesso modo, se pensate alla forma, all'allenamento come è concepito oggi, l'allenamento è concepito in termini continuamente quantitativi e di performance, cioè riproduzione al computer delle articolazioni, accelerazioni, tutto quello che un certo tipo di articolazione può sopportare, insomma un trattamento perfettamente pari a quello della macchina. Però c'è da fare qualche altra considerazione. Avete presente i computer? Immagino, no? computer è un letto di provuste perfetto, quello poi dopo lo vediamo un po' meglio, ma ha un problema, basta un errore e si inchioda, basta che una stupidaggine non funzioni, o hardware o software, il computer non funziona più. E questo è uno dei problemi delle macchine. Di solito nelle macchine, se si rompe qualcosa, le macchine non funzionano più. L'essere umano continua a funzionare anche se è danneggiatissimo. Noi riusciamo a funzionare con fratture, con emboli, con versamenti, con emorragie, con tutto quello che vi pare, noi continuiamo a funzionare. Noi siamo molto meno, siamo molto più flessibili di una macchina. Noi riusciamo a fare delle cose, una volta che ci pensiamo, che le macchine non sono in grado di fare. Come vedremo la volta prossima, noi abbiamo tre tipi di cervello, non so se sapete, tre stadi evolutivi del cervello, no? Uno dei quali lo definiamo rettiliano e lo riteniamo rozzo, perché siamo stupidi oggettivamente. Lo riteniamo rozzo perché è lo stesso tipo di cervello che potrebbe avere un'iguana, e a noi avere le cose in comune con un'iguana non ci piace, ma di quello ne parliamo oggi. Ma quel tipo di cervello rozzo, che sarebbe il tronco cerebrospinale e il cervelletto, si incarica di farci vivere. Solo che noi normalmente non ci stupiamo mai del fatto che viviamo. Ci pare è un'altra di quelle cose ovvie di cui parlavamo, no? Però se voi pensate a tutto quello che succede dentro di noi in ogni istante, vi rendete conto che noi non abbiamo un computer che sarebbe in grado di rifarlo. Per quanto siano potenti i nostri computer, però abbiamo un cervello rozzo che lo fa benissimo, perché noi viviamo per decine d'anni, con tutta una serie di processi dei quali spesso e volentieri non siamo manco coscienti, né noi né quelli che ci studiano. Ogni tanto scoprono che ci sono altre componenti, altre proteine, altre cose, eccetera, eccetera. Ma tutto questo accade contemporaneamente, cioè il nostro rozzo cervello rettiliano ci fa vivere facendo miriadi di cose in contemporanea, tutte interconnesse tra l'altro. Noi non saremmo mai in grado di farlo. Se noi dovessimo coscientemente occuparci del farci vivere, moriremmo dopo un paio di minuti, se siamo fortunati, se no pure prima. Che ricordate un po' che devi far pompare il sangue, respirare i polmoni, le ghiandole devono cernere cose, gli apparati digestivi devono digerire e smaltire tutto quello che hanno rimediato nel frattempo, devi trovare cose da mangiare, insomma, un'ira di Dio, però per noi è ovvio. Anzi, trattiamo col cervello come se contasse come il due de briscola, perché il cervello che ci interessa è la neocorteccia, perché è quella che pensa tutte le cazzate che ci diciamo. Ma poi di fatto nella prassi, no? Noi viviamo per altro anche. Per cui vedete che c'è una forma di pregiudizio costante verso ciò che accade nel corpo. Il corpo è ovvio, il corpo non è un problema. Quello che a noi ci definisce, come diceva Cartesio, manco a dirlo, è il fatto che pensiamo. Tutto il resto. No, è troppo comune con tutte le altre bestie per occuparcene, anzi in qualche misura ce ne vergogniamo pure un po', perché come il cervello rettiliano, cazzo, che modi sono questi, meno male che siamo andati oltre, perché siamo diventati sto fiore, che vabbè, lasciamo bene. Ad ogni modo, quindi come vi dicevo, se io devo riflettere da un punto di vista anche pratico, noi siamo molto più efficienti delle macchine, per cui mi domando perché mi devo immaginare come una macchina, se io sono meglio della macchina. Dovrei ribaltare la questione e immaginare le macchine come me, se volessi. Tant'è vero, e qui ci avviciniamo un po' anche al tema del saggio, che certe correnti di pensiero e di immaginazione attuali lo fanno. Il cyborg non è il robot. Come vi dicevo, in questo tipo di racconti, in questo tipo di sapere, di pensiero, i dettagli contano. Allora, qual è la differenza tra un robot e un cyborg? Avete una qualche idea?
Il robot è comandato, no? In un certo senso. Invece il cyborg ha un certo grado di autonomia dal punto di vista delle azioni.
Ma da un punto di vista pratico?
Ha delle azioni più simili all'uomo,
Più così.
No, ma sostanzialmente, materialmente.
Il cyborg è autonomo, il robot...
Non solo. Siamo sempre nell'astratto, parliamo del concreto.
La struttura?
Sì, come è fatto un cyborg?
Allora, uno è solo meccanico, cioè ha dei pezzi di ferro, l'altro invece ha dei pezzi che si ricollegano ai nostri organi,
ecco.
Cioè magari ha un pezzo...
Questa, da un punto di vista immaginale, è una differenza centrale, come vedremo. Cioè il cyborg è un misto macchina-essere umano.
Scrive C-Y-Borg,
così. Scusami, non è di nulla. Quindi, dicevo, se nell'immaginario, nelle leggi dell'immaginario, le differenze sono significative, tra un cyborg che è parte carne e parte componente meccanico e un robot che è interamente meccanico, qual è la differenza? Questo è il punto. Perché alcuni immaginano i cyborg e altri immaginano i robot? Semplicemente per un artificio narrativo? Ecco, questo è un discorso sul quale dobbiamo insistere un po' di più, perché come vedete anche qui i pregiudizi abbondano. Artificio narrativo, come a dire, la narrazione è comunque una fregatura, sono tutti trucchi. Ecco, non è vero per niente. Il problema è che tutto ciò che ha a che fare con la narrazione, tutto ciò che ha a che fare con l'immaginario, tutto ciò che ha a che fare col mito, nella nostra cultura attuale viene visto con sospetto, viene svalutato, viene criticato, viene trattato come bazzecola, barzelletta, fola di questo genere. Ok? Perché il nostro sapere oggi, come abbiamo visto più volte, pretende di essere un sapere oggettivo che si costruisce secondo procedure di un certo tipo. Procedure scientifiche, procedure empiriche, procedure che in qualche misura garantiscano affidabilità. Mentre chi scrive fa come gli pare, è libero di immaginare quello che gli pare, indi se ne arguisce che tutto ciò che lui scrive, dice o immagina sia frutto semplicemente del suo sghiribizzo, diciamo in un certo senso. La domanda è vero che il sapere è solo questo? Quello è il punto. Oppure quest'idea del sapere con la quale ci stiamo confrontando è l'ennesimo letto di Proust. È un letto di Proust che taglia fuori tutto ciò che è immaginale, tutto ciò che è simbolico, tutto ciò che è importante per certi versi, perché noi nella nostra vita ragioniamo molto e viviamo molto più in modo immaginale che non in modo razionale. Se è vero che nell'immaginale c'è qualcosa, ci sono delle intuizioni, ci sono dei messaggi, ci sono delle comprensioni della realtà che sono diverse da quelle scientifiche, sarebbe forse opportuno in qualche modo riportare un po' insieme questi due pensieri, cioè fare in modo che si reintegrino degli aspetti del nostro sapere che noi abbiamo messo da parte. E mettendoli da parte spesso e volentieri abbiamo perso qualcosa della comprensione del mondo, perché il mondo, come dicevamo parlando dell'apparato scheletrico e del sistema muscolare, non è semplicemente un insieme di pezzi messi lì, non è semplicemente un Lego, il mondo è qualcos'altro. E ce ne stiamo accorgendo perché ci sono delle discipline come l'ecologia improvvisamente che si rendono conto che tante specie e tanti aspetti insieme fanno una differenza qualitativa e non semplicemente quantitativa. Capite? Quindi noi dovremmo cominciare a vedere il mondo con occhi un tantino più ricchi, con occhiali un tantino più accoglienti di quanto non sia il nostro vedere il mondo come formule chimiche, leggi fisiche e tutto quello che ci abbiamo messo noi dentro, che casualmente si è perso tutta la parte bella. Il mondo è diventato terribilmente noioso oggi come oggi, non è un caso. Già Weber parlava del disincanto del mondo e noi l'abbiamo compiuto in modo perfetto. Il mondo è diventato un posto prevedibile e noioso, che poi non è prevedibile, per cui è pure spaventoso, per cui insomma c'è tutta una serie di difetti nel suo piccolo che potremmo risparmiarci.
Che era l'etica del capitalismo? No, l'etica del...
L'etica calvinista, prete protestante, no. Lo spirito del capitalismo.
Sì, esattamente.
Mettendo insieme le parole. Sì, c'è anche lì.
Una quindicina d'anni fa.
Però. Era un gran bel libro, quello, un libro splendido. Ok, direi che facciamo un attimo di break. Ci sono... Allora, volevo in qualche modo chiarire un po' la questione, nel senso che mi pare di sentire da quello che mi dite che ci siamo abbastanza capiti, però, come dire, ribattere un attimo il ferro finché è caldo è opportuno. Allora, tanto per capirsi, come dicevamo, il letto di Proust è un meccanismo di semplificazione. Ok? Una semplificazione necessaria perché abbiamo detto che la complessità del mondo, dell'universo, del reale è tale che noi non siamo in grado di apprezzarla per com'è. No? Non solo, ma ci dice Weber, e chiaramente qui c'è da discutere, non è che Weber abbia avuto, come dire, no? La rivelazione, però è un punto sul quale riflettere. Ci dice Weber, l'infinità del reale, del divenire del mondo è senza senso. Cioè non c'è uno scopo, non c'è un qualche motivo per il quale le cose vanno come vanno, o perlomeno noi non siamo in grado di apprezzarlo, seppure c'è. E quindi, di fatto, tutto ciò che noi diciamo del mondo, costruendolo in catene teleologiche, in successione di causa ed effetto, in tutto quello con cui noi siamo abituati a rappresentarci la realtà, è frutto di una nostra decisione, è un nostro modo di vedere il mondo, il quale poi non è privo di contraccolpi, evidentemente, no? Perché, come dicevamo anche ieri, le cose una volta poste vanno seguite fino alla fine, per cui ci sono delle conseguenze. Una delle conseguenze dell'attuale modo in cui noi concepiamo il mondo è che il mondo diventa noioso, di fatto. Il mondo diventa un posto dove tendenzialmente non ti aspetti più nulla, dove sai già tutto come dovrebbe andare, dove tutto è già stato deciso, reso procedurale, interpretato, rappresentato in certi modi, diventato burocratico per certi versi. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di cose, ma se ci fate caso, la burocrazia è un letto di Procuste, no? Anche i modelli di comportamento di cui abbiamo parlato, se vogliamo, sono letti di Procuste, ovvero sia, per fare una cosa, a un certo punto, pian piano, c'è un modo, non ce ne sono altri. Il taylorismo nella fabbricazione delle cose, nella gestione delle fabbriche, è un letto di Procuste, c'è un modo per avvitare un bullone, c'è un modo per costruire una macchina, c'è un modo per fare un'operazione, c'è un modo per rimettere a posto una frattura. Tutte queste cose sono il segno di una strategia cognitiva, capite? Cioè noi tendenzialmente riteniamo che ci debba essere uno e un solo modo per fare le cose. E quindi riduciamo il mondo a quel modo. Uno dei problemi che la nostra cultura più che altro ha sta nel fatto che tende a presentarsi a compartimenti stagni. Nel senso che ciò che dicono i fisici rimane presso i fisici, ciò che dicono i filosofi rimane presso i filosofi, tutto ciò che dicono gli specialisti rimane da un'altra parte rispetto al mondo in cui viviamo noi. E questo invece è uno dei punti centrali che dovrebbero essere smantellati, perché tutto ciò che dicono i fisici e i filosofi lo facciamo anche noi. Capite? Cioè le loro strategie cognitive le applichiamo noi quotidianamente. E vediamo un attimo, per esempio, dove, nei posti più impensati. Adesso stiamo vedendo, questi sono dei vasi greci, questo è Procuste che si sta, come dire, sta adattando uno dei malcapitati al suo letto, e quest'altro invece è Perseo che sta portando Procuste sul letto per spiegargli un paio dei concetti. Quindi, come vedete, ci sono una serie di rappresentazioni estremamente plastiche e piacevoli. Tra l'altro c'è questo di bello, che il sapere mitologico, il sapere narrativo si presta a una traduzione in arte, cosa che il nostro sapere scientifico difficilmente è in grado di fare. Ma questo è molto più brutto, però, parlando di riduzione, noi di fatto sono decenni che riduciamo il mondo a questo. La famosa cultura digitale. Perché si chiama digitale? No? Da digit. Digit in inglese significa cifra. Quindi vuol dire che la cultura digitale è la cultura nella quale tutto il reale si traduce in cifre. Ed è un perfetto letto di Procuste, questo. Manco tante cifre che fosse disordinato. Ce ne sono 7 e 8, per cui comincia a essere un casino. No, 2. 1 e 0. Bianco e nero, se vi ricordate la faccenda. E noi stiamo facendo questo ormai in pianta stabile, no? Il nostro modo di vivere è diventato una traslazione di tutto ciò che accade in termini di cifre. Perché le fotografie diventano file sul computer, la musica diventa file sul computer, la voce diventa file sul computer, tutto diventa un file sul computer. Il computer è il nostro letto di Procuste. Oggi siamo arrivati lì. Ed è perfetto, perché da un punto di vista anche simbolico, no? Le cifre, i numeri sono l'astrazione per definizione. Non è casuale che dall'inizio venissero reputati sacri, no? Ricordatevi Archimede, tutta la prima parte della riflessione sul numero non era affatto una questione di geometria semplice, ma era una questione di sacralità, era una questione di perennità, oserei dire, no? Perché uno dei grandi problemi che noi abbiamo è che noi siamo transeunti e invece le cose astratte e spirituali rimangono, che è un po' il grande problema della dinamica platonica, per chi se la ricorda. Abbiamo le idee che sono nell'iperuranio e sono perfette, e poi ci sono le traduzioni delle idee nel mondo delle cose che sono imperfette, sono moribonde, sono deperibili. Ecco. Quindi c'è questa grande opposizione tra ciò che è astratto e spirituale ed eterno e ciò che invece è concreto e mortale, che segna la nostra cultura sin dall'inizio. Ed è la grande problematica con la quale ci stiamo confrontando. Questo discorso è evidentemente va in questo senso. Nel momento in cui io trasferisco la materialità delle cose, che è comunque problematica, no? Perché le fotografie si ingialliscono, me le posso perdere, tutto quello che volete, in questo formato è perennemente replicabile, è perennemente nuovo, è perennemente maneggiabile, è migliorabile, no? A noi ci piace tanto migliorare, per cui abbiamo, come saprete, soprattutto per le copertine dei vari giornali e dei periodici, gente che esagera col Photoshop e quindi non si riconosce manco più quello che hai fotografato, perché l'hanno talmente rifatto come gli piacerebbe che fosse, che non è più la persona in carne ed ossa con la quale hai a che fare. Per cui queste dinamiche sono fortemente simboliche anche. No, non è casuale che noi abbiamo trovato questo. Noi cercavamo una cosa di questo genere, perché noi stiamo cercando di mondare il mondo dai suoi difetti da sempre. Sin da Platone, per quello che riguarda le radici greche della nostra cultura, ma anche da un punto di vista greco-cristiano. No? Tutto ciò che ha a che fare con le vecchie scritture, tutto ciò che ha a che fare con le antiche scritture, col rapporto della nostra religione con la carne e con la materia, c'è da discuterne estensivamente, come troverete articolato poi in modo un attimo brutale nel libro, adesso vediamo qualcosa di più. Però quello che vorrei che vedeste è questo, che noi traduciamo il mondo in numeri. Quindi noi tutte le volte che trasferiamo un file sul computer stiamo mettendo in pratica proguste. E la logica di traduzione è una logica che ci spiega perfettamente il concetto del letto di Proguste, perché voi forse, non so, può darsi che ne sappiate qualcosa, ma saprete per esempio l'MP3. Che cos'è l'MP3?
È un formato file.
È un formato file. Basta. È un algoritmo di riduzione da un formato analogico a un formato digitale. Oh. Che c'ha il formato analogico che non quadra? Il fatto, per esempio, di non essere digitale, quindi di non essere gestibile e manipolabile. Il fatto, oltretutto, di essere, una volta tradotto, molto pesante. Tra l'altro questa è una cosa su cui poi discuteremo un attimo. Cioè, crea dei file molto ingombranti. Allora, la nostra idea qual è? Che attraverso l'algoritmo in questione, che è un trasformatore di formato, si riesca a ottenere la stessa qualità con meno ingombro. Giusto? L'idea generale è che tu, sentendo un MP3, hai lo stesso tipo di ascolto che avresti se ascoltassi una musica analogica, ma quella è digitale, è molto più gestibile, eccetera, eccetera. Te la puoi portare in giro, tutte queste cose qui. Il problema è che non è vero. No. Il problema è che non è vero perché? Perché questo discorso è un discorso estremamente astratto. Ovvero sia, che succede? Che noi abbiamo preso le caratteristiche dell'orecchio, abbiamo fatto tutta un'analisi delle frequenze che vengono percepite all'orecchio, come vengono percepite all'orecchio, vengono in qualche modo rimescolate e utilizzate queste informazioni nell'algoritmo, il quale restituisce un prodotto che dovrebbe, no? Però vedete che di fatto è un ragionamento meccanico, perché noi di fatto non ascoltiamo solo con l'orecchio. È una nostra idea il fatto che si ascolti la musica solo con l'orecchio. Ma se voi andate a sentire un concerto, poniamo, i bassi li sentite con l'orecchio? Li sentite qui? Voi sentite con tutto il corpo. L'orecchio è, diciamo, il luogo dove avviene principalmente la questione, ma non è sufficiente. Tant'è vero che uno che abbia un udito addestrato capisce perfettamente quando sta sentendo un MP3 o quando sta sentendo qualcos'altro. Ad oggi, addirittura, la traduzione dall'analogico al digitale in CD è rimessa in questione, che c'era stata presentata come un passo avanti fantasmagorico. Ma se tu ascolti un buon vinile, non c'è paragone rispetto alla qualità del suono rispetto a quello che ascolti con un digitale qualunque, anche un CD. Tant'è vero che oggi le grandi band stanno ristampando in vinile un'altra volta. Qual è il problema del vinile però? Che scade, che si rovina, che in qualche modo si rende unico, no? Perché i vecchi dischi hanno quel fruscio, hanno quei salti, hanno quelle imperfezioni che improvvisamente ci siamo accorti che fanno la differenza. Invece l'ascolto, quello liscio, senza nessun difetto, senza nessuna cosa, del CD, del digitale, come dire, ci fa vedere che la nostra ricerca della perfezione perde qualcosa strada facendo. Un po' come quel discorso lì. Ti rende qualcosa che ritiene sia ottimo, ma che poi all'ascolto, nella prova pratica, nel momento in cui sei nel mondo vero, quell'ascolto non funziona più. È peggio. Okay? Quindi l'MP3 ci fa vedere questo, che perde delle frequenze. È un letto di Procuste. Certe cose le toglie. I bassi non ci sono. Con tutto che l'MP3, come dire, ne ha tante, no? Saprete che ci sono svariati tassi di conversione, non è che ce n'è solo uno. Normalmente usiamo il 128 perché è quello dove il compromesso fra la leggerezza del file e la qualità audio è più accettabile, ma se voi ascoltate un file in 128 ascoltate un file analogico, è come sentire due cose diverse, cioè, due mondi radicalmente diversi. Che succede però? Che siccome i sensi si educano o si diseducano, bisogna vedere un po', nel momento in cui tu cominci ad ascoltare soltanto MP3 a 128, secondo te la media della qualità è quella, non lo sai neanche più che c'era altro, che c'erano delle sensazioni a pelle quando ascoltavi la musica, che ti venivano i brividi in certi passaggi. Tutte queste cose sono scomparse. E quindi il tuo mondo è diventato un po' più noioso di prima, anche quello. Capite? E lo stesso accade per i film, lo stesso accade per tutta la logica di traduzione, perché è vero che sono più maneggevoli, ma c'è un compromesso. Tu perdi qualcosa. Perdi qualcosa della qualità della pellicola, perdi qualcosa della nitidezza del dettaglio, perdi sempre, sempre, sempre qualcosa. E non ce lo dicono. Vabbè, questo l'abbiamo già visto, per cui direi che tutto sommato non c'è motivo di riprenderla la questione. Se mi aprite la finestra accendiamo le luci, se no qui ci si addormenta, però ecco, volevo che fosse un po' più chiaro il discorso della riduzione. Noi riduciamo sempre, è una delle nostre attività preferite. Non solo, ma come vi ho detto, spesso e volentieri riduciamo per dominare. Abbiamo delle... Oddio, ma qual era l'interruttore di tutti questi ragazzi? Una vaga idea?
Spengere.
Sì, questo. Ah, ok, perfetto. Grazie. Dicevamo, quindi, riduciamo per dominare. Perché? Perché a noi piacciono le fotografie in formato digitale perché le possiamo ritoccare. Perché possiamo cancellare il piccolo difetto, perché possiamo mettere più in luce un certo dettaglio, perché possiamo correggere l'eventuale brufolo nel primo piano, tutta una serie di cose che ci dimostrano che il nostro rapporto con la realtà è molto manipolativo, noi vorremmo controllarne tutti gli aspetti. E il modo che abbiamo trovato attraverso il computer è quello più lineare, nel senso non c'è niente da modificare, in pratica non è soltanto visione, no? Non ci sono componenti materiali, per cui è molto semplice. Lo stesso ragionamento per Second Life, tanto per dirne una, no? Dov'è che mi ritrovo la mia nuova vita? Me la trovo lì dentro, un posto dove posso perfino volare. Che insomma non succede normalmente nella prassi, ma se ci pensate, nella vecchia mitologia greca il volo è un attributo degli dèi. Second Life da questo punto di vista è estremamente interessante, perché tutto il gergo di Second Life è terribilmente religioso, anche se non pare, ma se tu guardi Second Life da un punto di vista immaginale te ne accorgi, tu voli normalmente.
Cos'è Second Life?
Second Life è un universo digitale nel quale c'è stato un periodo in cui parecchia gente aveva trasferito la sua vita in pianta stabile, praticamente. Non proprio, ci si può anche giocare, però di fatto è un ambiente digitale nel quale un sacco di gente si è trasferita per un certo lasso di tempo, adesso sta andando un po' più, come dire, a scemare, però c'è stato un momento veramente preoccupante. E per esempio, tanto per dirvene una, sapete come si chiamano i vostri alter ego in Second Life? Avatar. Sapete che vuol dire avatar? Non persona alta blu, perché non è quello. No, avatar vuol dire, è il termine della mitologia indù che indica l'incarnazione di Dio. Cioè, scegliamo dei termini facili noi quando vogliamo dire cose, non siamo per niente presuntuosi. Per cui di fatto Dio si rende carne, io mi rendo numero e sono divino. Quindi vedete che i meccanismi simbolici sono abbastanza ovvi in certi casi, no? Ecco, il momento in cui io chiamo avatar quella mia parte lì, le sto dando una forma di divinità. È la mia traduzione, lì casualmente guarda un po' gli avatar della gente, sono tutti belli, non c'è nessuno brutto, no? Non c'è nessuno panzone, sono tutti quanti con dei fisici spettacolari, tutte le donne delle supermodelle, tutti gli uomini dei superatleti, non si sa come mai, non muoiono perché stanno lì, quindi sono eterni, non invecchiano neanche, cose perfette da un certo punto di vista, Quindi ci descrivono tutta una dinamica che a noi piacerebbe tanto. Siamo riusciti a farla solo lì per il momento, però ci stiamo lavorando, per cui vediamo come funziona la questione. Ok, quindi ci siamo sul letto di Proust della riduzione? Ok. Quindi quello che conta è capire questo. La realtà è eccede il nostro sapere. Sempre. Quindi il nostro sapere dovrebbe essere un tantino più cauto. No? Riprendendo quello che dicevamo l'altro giorno delle promesse della medicina e tutte queste cose. Vanno bene fino a un certo punto, dovrebbero essere un tantino più attente, perché anche la medicina descrive un certo modo di vedere le cose che è uno dei possibili. Lei si è autodetta che è quello giusto, ma questo è un passo ulteriore, capite? Sempre lì il problema, è sempre un passo ulteriore. Nessuno ha la patente, quello che ci dice la frase di Weber che stiamo commentando dall'inizio, è questo, che siccome l'infinità è priva di senso, non c'è qualcuno che ha più ragione di qualcun altro. Bisogna vedere nella prassi, bisogna vedere come le cose che tu dici si sposano a ciò che accade, bisogna vedere i risultati finali, bisogna vedere la verosimiglianza della questione. Queste sono le firme di oggi?
Sì.
Fantastico, ragazzi, bravi. Dove le rimediate il bello? Nella cartella? Ah, benissimo. Perfetto. Come dire, self-service più che totale. Allora, dicevamo quindi che questo discorso prima di tutto ci mette in allerta sul fatto che noi della realtà vediamo una parte, mettiamola così. Il che vuol dire che potrebbe esserci un'altra parte da vedere. E magari quest'altra parte potrebbe essere importante. Soprattutto perché è la parte con la quale la nostra cultura si è cimentata per migliaia di anni prima di noi, per cui un sospetto ti viene che diciamo, erano tutti stupidi sempre questi? Siamo solo noi i furbi, i falchi della questione? Oh. Allora, il problema, per esempio, ha a che fare con l'immagine. Vi sto parlando di immaginale da un po', ed è ora che comincio a spiegarvi che intendo per immaginale, perché altrimenti effettivamente la questione è complicata. Immaginale è un modo di interpretare il mondo che non ha a che fare con la logica razionale. È un tipo di interpretazione del mondo simbolica. Perché noi per lungo tempo e ancora oggi spesso ragioniamo più per simboli che non per ragionamenti logici. Noi siamo sensibili ai simboli, in un certo senso. Simbolo, non so se lo sapete, ma viene dal greco symbolein, che vuol dire mettere insieme. Quindi il simbolo di solito è una strategia cognitiva che associa aspetti apparentemente distanti della realtà che invece poi rivelano una loro connessione. Vi ricordo che Baudelaire, per esempio, che era uno specialista di questa faccenda, diceva che la realtà è una foresta di simboli, per dire appunto che c'è molto di più nel mondo di quello che vediamo. Era già una forma di critica al nostro approccio, ma è una forma di critica ancora Shakespeare, se ci pensate, no? C'è la famosa frase adorabile, ci sono molte più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne veda la tua filosofia. È quello che vuol dire. Cioè, noi, la nostra cultura si sta autocriticando, anche se in modo piuttosto marginale, da sempre, perché la sua corrente principale tende a essere un po' troppo certa di quello che dice e dimentica che c'è altro, c'è sempre altro. Allora, quest'altro per molti versi è importante però prenderlo in considerazione, soprattutto quando la nostra cultura è arrivata a un grado tale di impoverimento dei suoi contenuti in cui quest'altro non può che essere salutare, non può che essere utile. Tant'è vero che lo andiamo a cercare altrove, vi ricordo, no? Come dicevamo ieri, andiamo a parlare con gli sciamani, andiamo a parlare con i maghi, andiamo a parlare con tutta gente che fino all'altro ieri erano ciarlatani, oggi improvvisamente ci si accorge che sì, forse sono ciarlatani, ma certe volte fanno cose che non sappiamo spiegare. E come ci riescono? Problema serio. Quindi l'immaginale perciò è un modo di ragionare sulle cose diverso da quello con cui noi normalmente abbiamo a che fare. Non solo, ma uno degli autori di riferimento di questo modo di pensare, che si chiama Gilbert Durand, che trovate citato estensivamente nei miei scritti, sostiene che sarebbe tempo di restituire dignità a questo modo di sapere e di conoscere, anche perché, di fatto, e questo lo aggiungo io, molti nella nostra cultura lo sfruttano senza un minimo di vergogna per ottenere i loro scopi. Abbiamo parlato del marketing, se non sbaglio, già, no?
No.
No? Mai?
Mai.
Oh, ma che divertente questa cosa. Bene. Allora, Prima di tutto, facciamo un esempio che trovate nel libro così. E uguale MC2. Che posso dire di questa formula in chiave immaginale? Proviamo a dirne qualcuna. Questa è la relatività di Einstein. L'energia è uguale alla materia per la luce al quadrato, per la velocità della luce al quadrato.
Che anche questo ormai è discutibile.
Lo so, però diciamo, per il momento la teniamo. Allora, che cosa potremmo dire di immaginale secondo voi? Ecco, no. L'immaginale non è tutto, l'immaginale è qualcosa di ben preciso spesso, che però bisogna percepirlo in certi modi. Allora ci sono tre variabili, abbiamo detto: energia, luce e materia. Ok? Sono tutte trattate in modo immaginalmente uguale, secondo voi, là dentro? Vedete qualche differenza? Non la guardate come quello che significa, guardatela da un punto di vista estetico, che vedete? La E è più grande rispetto, questa è una. La E è maiuscola. No? E la E raffigura l'energia. L'energia è lo spirito. Guarda un po' i casi della vita, succedono cose strane. Poi, che altro c'è?
C'è un uguale.
C'è un uguale, va bene. No, va bene, è vero. C'è un uguale, il che vuol dire che si parla di traduzione. No? C'è una traduzione. Quindi l'energia, che a noi ci piace tanto, tant'è vero che l'abbiamo messa a maiuscola, che cos'è anche? Cioè, come si fa a diventare energia?
Quando si è materia e la
parte... Oh, ma fra ste due c'è è uguale?
No.
No? Perché? Perché questo è elevato a potenza. Sentite anche le parole come sono piacevoli da leggere in certi casi, no? Elevato a potenza vuol dire elevato. Quindi, insomma, qui, morale della favola, lo sfigato del gruppo chi è? La materia. Guarda i casi della vita. Per cui vedete che, al di là del ragionare scientifico, noi siamo costantemente... produciamo significato costantemente, anche senza saperlo, perché io non credo che quando Einstein l'ha vista sta cosa abbia pensato, mo metto la E maiuscola così. Però guarda un po', il sistema di pensiero che noi abbiamo va a finire che ti dice esattamente lo stesso. A noi ci piace tanto l'energia. Se devo redimere la materia dal suo essere proprio pallosa, la devo prendere e accelerare in un modo incredibile alla velocità della luce, che è materia, che è energia pure quella. Quindi energia e luce sono i simboli dello spirito, la materia è la materia. Quindi vedete che senza sapere niente di sta cosa, no? Io posso benissimo dire che dei tre membri che dovrebbero essere legati da una connessione abbastanza equanime, abbastanza equilibrata, uno è sfigato, gli altri due invece per un verso o per l'altro sono messi in gerarchicamente in alto. Uno perché è maiuscolo e l'altro perché è elevato a potenza. Non so se mi spiego, quando dico ragionare in chiave immaginale intendo questo. Poi dopo che questa descriva Einstein o sia... un qualunque altro tipo di equazione che mi parla della crescita dei carciofi, non mi interessa, so se mi spiego, non è quello il mio problema. Il mio problema è, da un punto di vista di ciò che io non capisco subito, ma che è lì e che mi influenza in un certo senso, che c'è? Perché voi dovete sapere che all'inizio del XX secolo c'era una congerie culturale assolutamente fantastica, cioè c'erano una serie di specialisti aperti al mondo, che dialogavano gli uni con gli altri, prendete Pauli, Wolfgang Pauli è stato uno dei più grandi fisici in assoluto, Niels Bohr, tutta questa gente discuteva con Dirac, col suo maestro Bachelard, discuteva con Jung, cioè si vedevano in Svizzera in certi diari, in certi colloqui che si chiamavano Eranos e mettevano in comune Mircea Eliade per la storia delle religioni, tutte queste specialità che noi vediamo come terribilmente separate, in quel periodo erano percepite dagli stessi loro praticanti, diciamo d'eccezione, perché parliamo di nomi assolutamente fantasmagorici, si trovavano tutti e discutevano di religione da un punto di vista fisica da un punto di vista simbolico, tutte queste cose che in qualche modo si contaminano e portano il sapere a crescere e a migliorare. Noi questa prassi l'abbiamo ovviamente persa perché siamo, come dire, proprio veramente, vabbè, lasciamo perdere. Comunque l'idea generale, come vi dicevo, è questa. Come vedete, questo discorso una volta esplicitato è abbastanza apparente. Però non è che noi non lo si noti, vorrei che questo fosse chiaro, cioè il fatto che noi abbiamo un cervello complesso come quello di cui parlavamo prima fa sì che noi della realtà vediamo molto di più di quello di cui siamo coscienti. E questo vedere, questo recepire la realtà, ci predispone in certi modi. Una delle chiavi di lettura più accreditate del successo del nazismo sta nell'uso dei simboli. Non è casuale. Cioè la svastica è il primo graffito di cui abbiamo notizia, ovvero sia i primi ominidi, i primi nostri ancestrali antenati, milioni di anni fa, quando hanno restituito qualcosa, volevano dire qualcosa, la prima cosa che hanno detto è stata una svastica. Allora, dipende lì, perché c'è il senso del... Sapete che la svastica è una croce in movimento, in pratica, no? Perché tu prendi una croce, dopodiché vuoi dire che sta croce si muove e fai così. Più o meno, credo. Sì. No. Ne ho fatto uno sbagliato, perché questo dovrebbe stare così. Poi così. E poi così. Questo ci sta di più. Perché ci dà il senso della rotazione, che poi questa rotazione sia... oraria o antioraria, pure quello ha una sua logica simbolica, però comunque per il momento lo lasciamo da parte. Però di fatto, appunto, gli echi di questi simboli risuonano in noi. Cioè noi immaginiamo di essere razionali e di non avere più nessun tipo di influenzabilità da questo discorso, ma è un immaginario bacato, perché di fatto poi quelli che lo sanno lo usano per fotterci, scusatemi il francesismo. Allora prendiamo la pubblicità, dove questo discorso viene messo costantemente in atto. Allora, la pubblicità cosa fa di fatto? Sfrutta regolarmente l'immaginale per vendere i suoi prodotti. Come credo di avervi accennato, da un punto di vista di produzione oggi, le merci in serie sono quasi tutte qualitativamente equivalenti. Non c'è. Uno che ha fatto delle ricerche su questo, che si chiamava Vance Packard, che se volete leggerlo come libro vi invito a farlo perché è una meraviglia, ancora oggi, anche se scritto negli anni 50, si chiama I persuasori occulti e parla della nascita del marketing intensivo. Non so se avete mai visto Mad Men in televisione. Mad Men, il serial quello sui pubblicitari degli anni 50. Ecco, appunto, loro. Allora, qual è il problema? I persuasori occulti. Allora, cosa dice Packard e comunque qual è la procedura? Che se tu hai una merce che è uguale a tutte le altre, devi trovare un sistema per differenziarla, perché altrimenti non la vendi. Allora Packard dice, se tu prendi un fumatore di quelli accaniti del tempo e gli metti davanti 10 sigarette senza nessuna scritta, tutte uguali, quello non è in grado di riconoscere quelle che fuma. Perché al palato le sigarette sono tutte uguali. Perché le procedure sono quelle che sono industriali, e quindi il risultato finale è un tabacco più o meno identico. Allora la domanda è, come faccio a convincere lui a fumarsene una invece di un'altra? Perché io ho sto problema, evidentemente, no? Io sovradoto il mio articolo di un alone immaginale. Ed ecco l'uomo Marlboro. Non so se ci avete mai pensato. Ma ha un senso logico-razionale. Che cosa me ne sbatte a me che quello pagaia sotto una cascata nel Rio dell'Amazzoni perché io mi fumi quella sigaretta? Cioè, ci avete mai pensato che il 95% dei messaggi che vi vengono rivolti non ha niente di razionale? Niente. È tutto giocato su questo registro. Perché quello che per voi funziona cos'è? L'associazione dell'articolo con un'immagine forte. Quello è l'eroe. No? L'uomo che ha domato la natura, l'uomo che è a suo agio nelle situazioni preoccupanti, il bello. Quindi tu, magicamente, direbbe Maffesoli, quando fumi una sigaretta, te senti lui.
E il cammello delle camel?
Cammello delle camel, toccherebbe studiarselo, effettivamente. Toccherebbe studiarselo, però, effettivamente, ha un rimando, per esempio, a tutta la mistica esotica dei racconti delle Mille e una Notte, tutto quell'alone di Aladino, Ali Baba, e tutto un altro versante che è quello dell'orientalismo, no? Esatto, il richiamo del narghilè. Insomma, non c'è mai niente di casuale in questo, capite? Non solo, ma pensate per esempio a quell'altro fenomeno che beve il Nescafè sullo yacht. Succede presente? Il Nescafè, c'è questo deficiente che ha lo yacht ormeggiato alle bocche di Bonifacio e non trova niente di meglio di bersi che un Nescafè. Allora, pure lì, se tu ragioni da un punto di vista logico su questi messaggi, non li capisci. Cioè, a te che te frega che quello, no? Però, siccome noi non ragioniamo così, di fatto, quello è il grande punto centrale della questione, noi ragioniamo in altri modi, questa molla a noi ci stimola, perché che ce ne rendiamo conto o meno, quando andiamo a comprare sulla famosa distesa delle merci del supermarket, vediamo il Nescafè e ci torna in mente che a noi magari ci piacerebbe tanto berci una tazza di Nescafè sul nostro yacht alle Bocche di Bonifacio, e quindi senza saperlo e senza pensarci pigliamo il Nescafè. Capite? Allo stesso modo i testimonial. Ma vi siete mai posti il problema della connessione fra il testimonial e l'oggetto che viene testimoniato? C'è? No, perché se c'è un problema, perché a me mi viene sempre da ridere, pensate a Cannavaro, poveraccio. O viene sempre per fare la pubblicità dei deodoranti, al che a me viene da pensare, puzza. Poveraccio, no? Se tu mi dici lo usa perfino Cannavaro, come dire che è uno che puzza una cifra, allora con lui. No, però l'idea è quella, no, non c'è questa connessione, perché Tiger Woods, che è bravo a golf, perché dovrebbe essere uno capace a scegliersi il rasoio? Non c'è nessuna ragione. Però quando mi fanno vedere il rasoio, lo usa Tiger Woods e dici cazzo, allora sono pure io. Ma, cioè, o siamo stupidi oppure ragioniamo in un altro modo. Oddio, che siamo stupidi pure c'è da discuterne. Però non solo, mettiamola così. Allora è ovvio che
si chiama questo marketing?
Questo è il marketing, perché se ci pensate l'unico modo, l'unica strategia razionale che io ho visto per anni era quella di Tele2, si chiamava? Sì, mi pare che si chiamasse Tele2, che era quella che ti diceva allora, no, non solo quello, quello del coso che ti metteva i codici, allora da Telecom lo paghi così, da me lo paghi così, ti conviene, quella è razionale. Capite? Quello è razionale. Quando tu mi dici, io te convengo. Dici, oh cazzo, finalmente uno che mi dice le cose come si deve. Ma che tu invece sia utilizzato dalla Hunziker o ci sia George Clooney che te beve, ma a me che me ne frega? No, non so se mi spiego. Perché il fatto che George Clooney beva un caffè mi deve di qualcosa? Cioè, George Clooney è un esperto di caffè? No! George Clooney è uno bello, per carità, a me piace tanto, ma col caffè non c'entra niente. Capite? Allora, se tu mi devi fare una cosa del genere razionale, mi dovresti dire, allora questo è il più grande sommelier che c'è al mondo e ti dice che sto vino è buono. Allora dici, ok, va bene, siamo d'accordo, ci metti la faccia. Ma che me lo dica un calciatore che gli piace quel vino? Ma a me che cosa diavolo me ne dovrebbe fregare? Cioè, è in grado il calciatore di dirmi se il vino è buono o no? No. Quindi, come vedete, tutte le strategie con le quali noi ci muoviamo nella vita normale non hanno un tubo a che vedere con la logica. Sono tutte costruite su questi argomenti e tutto quello che vi vendono è costruito su questi argomenti molto di più, perché quello che vi vendono ha i colori che sono stati scelti secondo la risposta psicologica al colore, al materiale che è scelto rispetto alla piacevolezza al tatto, cioè sono tutta una serie di strategie che vi convincono ad acquistare qualcosa a prescindere dal qualcosa che c'è dentro, ma perché vi piace la confezione. Il packaging è uno dei punti centrali della vendita e non ha un tubo a che fare con quello che c'è dentro. Cioè, potresti anche mettere tanti sassolini, sarebbe uguale, perché tu compreresti lo stesso. Perché a te piacevano i colori, ti piacevano le lettere, ti piacevano gli slogan, ti piacevano i simboli, ti piaceva tutto. Quello che c'è dentro è, come dire, inutile, è irrilevante, capite? Quindi lo sanno perfettamente che è così. Lo sappiamo tutti, la nostra cultura lo sa, solo che non lo dice, perché se poi lo dicesse uno comincerebbe a dire, allora, ragioniamone, a me questo piace tanto, ma mi piace perché c'è questo, questo, questo e quest'altro. Complimenti a chi ha fatto il packaging, ma parliamo pure del dolce che c'è dentro, che magari potrebbe essere utile, capite? Ma se io non lo so, compro. E non solo compro l'oggetto, ma compro qualunque cosa mi vendano. Compro il politico, compro la politica, compro il valore, compro qualsiasi cosa, perché noi abbiamo stabilito una serie di equivalenze su questo, che sono letali. No? Io ho letto una volta un articolo di un creativo che mi diceva, finalmente sono riuscito a vendere un libro come se fosse un sapone, e se io l'avessi potuto menare, il creativo in questione, l'avrei menato. Perché tu non puoi dirmi che un libro è uguale a un sapone, perché non è così. No? Come se tu mi dicessi, ho venduto un politico come un frigorifero. Uguale. Ma il frigorifero non decide che succede dalla mia vita, il politico sì. Quindi magari se ci fosse qualche altra idea in proposito non sarebbe una cattiva idea, capite? Per cui quello che noi osserviamo, se guardiamo la realtà con un po' più d'attenzione, è che l'utilizzo di queste categorie, di queste strategie cognitive, è diffusissimo, ma non se ne parla, perché poi dopodiché dovresti sapere di che parliamo, perché è scomodo. Allora è molto meglio che lo sappiano in pochi e lo subiscano in tanti. Ma siccome siamo all'università, io credo che all'università sarebbe opportuno che lo si sapesse, perché se no è un cavolo e tutt'uno. Tra l'altro, vi ripeto, ti permette di apprezzare e godere la realtà molto di più. È più divertente, capite? Perché vedere che nella realtà continuano a esserci degli echi di quello che era, di quello che avrebbe potuto essere, di quello che potrebbe ancora tornare ad essere, alla faccia della rottura di palle con la quale ti dicono sempre le stesse cose continuamente, gli stessi formati, la stessa noia. Ecco, questo è un, come dire, un bonus rispetto al sapere che non ha paragone con tutto il resto. Questo è fondante. Ok, allora, ci siamo? Facciamo un altro esempio, tanto per chiarirvi ulteriormente il concetto di immaginale. Avete presente il fumo? Immagino di sì. Fumo, quelli che fumano. No, il fumo, no, non la marijuana, il fumo normale. Le sigarette, quelle famose di prima, che sanno tutte della stessa cosa. Allora, noi abbiamo notato... Qui ci sono un sacco di cose da dire. Vabbè, abbiamo notato comunque che c'è una campagna sul fumo, no? Ormai. La quale campagna sul fumo ad oggi non è che abbia sortito grossi effetti. La domanda è, come mai? Cioè, se noi siamo razionali, e ci dicono che siamo razionali, il momento in cui tu mi dici, guarda, che se fumi questo ti giochi 5 anni di vita, io ti dovrei dire grazie e smettere di fumare. Così. No, non succede. A chi? Beh, ma loro ce lo dicono, però, no? C'è scritto...
Lo Stato continua a vendere le sigarette.
Assolutamente, però, come vedete, mica per altro, perché sa perfettamente che le campagne antifumo che fanno servono a niente. Poi, ecco, però, perché non servono? Perché è interessante la cosa. Io non voglio dire che non ci creda, probabilmente fumare fa male, ok? Allora, però, vi dico, se è vero, come è dimostrato in modo pare conclusivo, che fumare fa male, e a me dicono che fa male, se io sono razionale, dico grazie e smetto, no? Però, allora a me mi scrivono il fumo uccide sul pacchetto, io mi gratto e compro un portapacchetto con una donna nuda, così posso fumare tranquillo. Ora, a voi vi pare razionale? No. Per cui vedete che noi abbiamo, no, un atteggiamento abbastanza creativo nei confronti della realtà che prescinde dal razionale. Allora la mia domanda è, perché seppure io so oramai conclusivamente che sta cosa mi fa male, continuo a farla? O siamo tutti stupidi o ci deve essere un altro modo di capirlo. Io questo intendo, non so se mi spiego. Cioè, dire di qualcuno che è stupido non paga, perché non serve a niente. Allora la mia domanda è, può essere che ci sono milioni di cretini che continuano a pagare cifre inaudite perché avete notato che, no, sapendo perfettamente che continuano a fumare, continuano a aumentare le sigarette e tutti continuano a pagare uguale? Quindi c'è tutta una cosa, tutta una serie di assunti in proposito che è sconvolgente. Ma sulla quale non ragioniamo mai. Allora io mi chiedo, vabbè, potrebbero essere stupidi, ma potrebbe esserci un altro motivo? In effetti un altro motivo ci sarebbe. Se io ragiono in termini immaginali, mi accorgo di un sacco di cose interessanti. Primo,
sigarette trendy.
Quello viene dopo. Era trendy prima, tant'è vero che ai tempi degli anni 50 fumavano tutti come... Se vedete Mad Men sono tutti quanti sparati, no? Ma se l'avete visto, Thank You for Smoking?
Sì.
È un capolavoro assoluto quel film. Ecco, quello vi spiega perfettamente. Thank You for Smoking.
Sì.
Del lobbista delle sigarette. È favoloso quel film. Sì. È proprio esattamente una lezione intera di sociologia fatta film. Ad ogni modo, comunque, dicevo, qual è la cosa prima? Se cominciamo a ragionare del fumo in chiave immaginale, cosa vediamo? Uno, che non ci sono religioni al mondo che non facciano sacrifici bruciando le cose. Perché? Perché il fumo sale. Allora Durand, che è uno dei grandi interpreti di questa serie di connessioni simboliche della realtà, ci dice che noi abbiamo un'immaginazione verticalizzante, scusate. Che significa? Significa che noi assegniamo un valore all'alto. Tant'è vero che se voi prendete la stratificazione sociale, quelli, i buoni dove stanno? In cima. Se voi pensate a Dio, dov'è di solito Dio? In cima, salvo il Dio degli inferi che sta sotto, e non a caso sta sotto perché noi a morte non ci piace, quindi lo rifiliamo di sotto. Quindi il nostro modo di immaginare, senza che ci facciamo caso, è di salire. No? Tant'è vero che se vincete che fate? Fate così, no. Se vincete il gesto è ovvio. Automaticamente. E lo fanno tutte le culture del mondo questo. No? Il versante immaginare è comune. Non è semplicemente nostro. Il versante immaginario risponde ad altre logiche che sono molto più neurofisiologiche, paradossalmente, di quanto non sia. Quindi noi, se vogliamo valorizzare qualcosa, la alziamo. Pensate al, non a dirlo, al rito dell'Eucarestia, no? Prese il pane, rese grazie e alzi. Automatico, proprio ci viene immediato. Allora, il fumo sale. Quindi, da un punto di vista immaginale, è il miglior messaggero, no? È il miglior modo per rendere grazia a qualcuno. Non è un caso che tutte le religioni abbiano qualcosa che viene bruciato. Perché? Perché il fumo sale verso Dio che sta in alto, manca a dirlo. E quindi questa è una. Poi il fumo è impalpabile. Il fumo è anche esteticamente piacevole da vedere, ma non solo, il fumo si ottiene da cosa? Dal controllo del fuoco. Se fumi, hai domato il fuoco. C'hai l'accendino in tasca, oggetto dei più stupidi. Ma se voi ripensate alla mitologia, per avere quell'accendino, Prometeo si sta facendo squartare da secoli, perché gli dei non hanno amato affatto il fatto che Prometeo ci abbia portato il fuoco. Il fuoco è un dono degli dei e ci rende simili agli dei. Casualmente, andando in giro con accendino in tasca, noi siamo un po' dei, a noi questa cosa ci piace tanto, dall'Avatar, no? Vi ricordo, no? Abbiamo una tendenza a essere, a usare quella che i greci chiamavano la hybris, l'ebbrezza. Icaro, infatti, è il simbolo di questa cosa, che voleva volare a tutti i costi, e ecco, noi siamo nella fase. Vabbè. Comunque, quindi vedete che il fuoco e il fumo entra in una costellazione di significati e di ritorni che è soddisfacente. Quello è il punto. È bello avere il controllo del fuoco, è bello vedere la brace che arde quando tu respiri, è bello respirare fumo, perché chi è che respira fumo nel nostro immaginario?
I dei, mi sa che, no? Nell'Olimpo non avevano le
braciere. Ancora no, sì, quello sì, perché, ma non respirano fumo. Chi è che respira fumo? I draghi. È un'immagine di potere. L'immagine di respirare, di controllare il fumo e controllare il fuoco, è un'immagine di potere, non solo, ma tu respirando fumo occupi spazio, perché il fumo rimane, il fumo lo vedi, il fumo continua a rotolarti intorno per tempo, per cui tu in qualche modo controlli anche lo spazio nel quale stai respirando. Quindi, come vedete, al di là della quota di dipendenza dalla nicotina, di tutti gli additivi che per carità sono lì, ma ci sono anche tanti altri ottimi motivi per fumare. Di quali non sei assolutamente cosciente, ovviamente, non è che vi sto dicendo che chi fuma la sigaretta sta rendendo grazie a Dio, lui non lo sa, però di fatto è questo che accade. Sta rimettendo in atto un rituale antico, che è un rituale, e i rituali non sono come dice la scienza la linguistica, assume che le parole sono, scusate mi manca l'aggettivo al momento, arbitrarie, no? Nell'immaginale non c'è niente di arbitrario. I simboli, i riti non sono casuali, i riti rispondono a dei nostri riflessi, a dei nostri atteggiamenti, a dei nostri modi di reagire al mondo particolari. Allora, se nei riti accadono queste cose, c'è una ragione, e se noi le rifacciamo, in qualche modo ci sentiamo meglio, in qualche modo il nostro essere arcaico, perché noi abbiamo ancora un essere arcaico, risponde a dei comportamenti densi di significato. Quindi fumare, finché non lo affrontiamo da questo punto di vista, finché non riusciamo a trovare un altro modo, finché non riusciamo a rendere cosciente la gente di questo, finché non ne parliamo in un'altra chiave che non sia quella se fumi mori, che non funziona ormai, direi che è assodato, continueremo a fumare tutti, o perlomeno in parecchi continueranno a fumare, con danni o non danni, questo è un altro discorso.
Infatti stavamo capite? Cercando di andare più sull'emotivo, mostrando i polmoni neri.
Ma pure quello, lì hanno cominciato, pure lì non è emotivo, quello è, come dire, è minaccioso. No, l'idea è quella. Per esempio le nuove sigarette che continui a fumare, che emetti fumo, senza quelle elettroniche, già sono una soluzione. Perché tutta la parte, pure quelle, ecco perfetto, allora niente, come non detto. Però diciamo che da un punto di vista immaginale era una buona idea, perché continuavi ad avere tutta la, come dire, la parte del fumo senza avere i danni relativi. Però, chiaro. Eh no, perché manca il fuoco lì a quel punto, infatti, è tutto un po' problematico. Però insomma capite quindi che se noi ragioniamo sugli avvenimenti e su quello che ci circonda, in quest'ottica ne capiamo un po' di più, se non altro, perlomeno ne capiamo altri aspetti. Allora, se noi cominciamo a ragionare in chiave immaginale sul corpo, che troviamo? Perché questo è il punto, sto punto, no? Perché noi trattiamo il corpo in un certo modo. Allora, vi leggo. Qualcuno di voi ha mai letto Heimerich? Valerio Evangelisti si chiama l'autore, pure è italiano, e ha scritto una serie di romanzi in cui il personaggio centrale è questo Heimerich, che è un inquisitore del XIV secolo. Lo stronzo. Vabbè. Comunque i romanzi non sono male, devo dire la verità. E l'ho citato per dare una vaga idea di una delle letture della nostra religione del corpo, perché lì pure c'è da discutere, evidentemente, però comunque. A un certo punto, quando parla ad un eretico, gli spiega quello che lui crede e gli dice questo: ti dirò ciò di cui sono convinto io. Credo, con Alberto Magno, che la concupiscenza carnale appartenga alla sfera animale e degradi l'uomo. Credo, con Tommaso d'Aquino, che ciò che è puro sia vicino a Dio e che lo spirito sia puro e la carne infetta. Credo che la ragione, in armonia con la fede, debba ferreamente dominare le turpitudini del corpo, perché queste ultime non sono sottomesse alla legge divina, come diceva Paolo. Credo che l'anima intellettuale e immortale sia l'unica forma sostanziale dell'uomo. È vero che c'era anche Francesco nella nostra religione, però questi sono gli argomenti forti. Cioè, la religione cattolica, cristiana cattolica, non ha mai avuto un buon rapporto col corpo, mai, perché è sede della concupiscenza carnale, no? Vogliamo dire, parliamo del sesso, ecco, quindi quello già di suo è un grosso problema.
Però
non è
con le donne, ci andava, però
siamo matti, le donne vanno evitate come la peste. Una personcina lineare le donne le evita, perché sono pericolose, perché scatenano tutta la parte animale, perché sono impure, per tutti i motivi del mondo e tutte le culture del mondo per cui le donne sono da tenere da parte. Non è casuale, voglio dire. Cioè, il nostro mal rapporto col corpo si traduce poi in gerarchie pratiche, ragazzi. Non è casuale. Non è casuale che i matriarcati non ci siano più. Perché il padre è quello in cielo, la madre è quella in terra. Quindi, non è strano che prima ci fossero i matriarcati e non ci stanno più. Ora abbiamo il padre. Il padre è severo, astratto, strapiombante, come diceva Fesuri, tutta una serie di cose, quindi sono cose abbastanza significative. Quello che conta però è questo, ovvero sia che nell'ottica religiosa il corpo è una zavorra, è continuamente uno stimolo a peccare, che sia peccare con le donne, che sia peccare col cibo, che sia peccare con la pigrizia, sono tutte cose, se ci fate caso, fisiche, no? Tutte cose fisiche. E in questo, come vi dicevo, la nostra religione ripete quello che diceva Platone. Platone, col mito dell'Auriga, ci dice esattamente la stessa cosa. Le anime se ne stanno beatamente nell'Empireo, poi a un certo punto hanno sti benedetti cocchi con cavallo bianco e cavallo nero, tanto per, no, per tornare a bomba. Sto cavallo nero a un certo punto gli dà de volta e tu caschi e te trovi imprigionato nella carne, a ridaglie. Quindi la carne è perennemente un problema. Cioè, la carne è la zavorra, è il limite, è la prigione. Quindi non abbiamo un buon rapporto col corpo, evidentemente. Quando poi a questo ci metti sopra tutta la questione religiosa ulteriore, per cui la carne appunto ti impedisce il paradiso, ti costringe ad un purgatorio se sei fortunato, se no ancora peggio, eccetera, 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 capisci che il rapporto con questa sfera dell'essere diventa complicato. Però è anche vero che questo è già uno step ulteriore, nel senso, perché Platone, i padri della Chiesa e tutti quanti devono vedere la carne così male? Che è un problema. Cioè, noi di fatto siamo carne, c'è un po' da girarci intorno. Noi oggi ci stiamo riscoprendo come corpo-mente, no? Avete visto come si scrive oggi nella gran parte dei casi. Siccome non riusciamo a trovare una strategia diversa, la mettiamo giù così, che vorrebbe dire che siamo una unità. Anche se comunque c'è sta cesura in mezzo che, no, qualche difficoltà ce la crea. Però comunque oggi cominciamo a renderci conto che prescindere dal corpo è un po' complicato, no? Però il problema è perché dall'inizio ci troviamo così male nei confronti del corpo. E questo poi è un problema molto nostro, perché le altre culture raramente ce l'hanno. Ci sono addirittura delle culture ancestrali aborigene che non hanno la parola corpo, perché non riescono a capire che parli. Sei tu, no? E il tuo corpo, come se ci fossi te e vicino, invece sei sempre tu. Quello dice: di che parli? Che differenza c'è tra corpo e me? Non c'è, so io. No, invece noi abbiamo un immaginario, e qui vi do un aggettivo difficile, un immaginario diaeretico. Diaeresi è la separazione. Cioè il nostro immaginario divide, il nostro immaginario separa. Come vedete là sotto, questa è perfetta di Airesi, come se, no, potessi pensare astrattamente a questo senza metterlo addosso a qualcuno, senza immaginarlo vivente da qualche parte. Queste sono esempi di diaeresi, tecnica ma diaeresi. Il problema è che noi separiamo quasi tutto, mente e corpo, natura e cultura, anima e spirito e materia, sono tutte una serie di coppie, di opposti che definiscono il nostro modo di pensare la cultura. Se vi ricordate abbiamo visto 1 e 0, bianco e nero, siamo sempre lì. Però qual è la cosa che ci siamo persi? L'intelligenza del Tao che ci dice sì, sono opposti ma sono opposti complementari. Tant'è vero che una delle figure classiche dell'alchimia occidentale, che era una delle articolazioni della scienza prima del delirio della rivoluzione scientifica, parlava di coincidenza oppositorum, gli opposti coincidono, si sposano, sono vicini, molto più vicini di quanto non sembri. A noi sta cosa ancora non riusciamo particolarmente a comprenderla, per cui mettiamo costantemente in atto una diaeresi che si sposa molto bene con le dinamiche del letto di Procuste, se ci fate caso, no? È il modo eccellente per decidere e dividere quello che ci piace e quello che non ci piace, per cui è coerente. Quindi però che cosa vedo io? Che nel momento in cui io applico questa diaeresi sto applicando una specie di criterio cognitivo, cioè ragiono del mondo in un certo modo, e questo modo è un modo, se ci fate caso, che è gerarchico, perché io quando divido una cosa mi piace e una no, di solito difficilmente distingo cose che non mi piacciono. Allora, quando io faccio una divisione, tipo noi, loro, noi buoni, loro cattivi, è automatico. Quindi in questa procedura c'è già un giudizio, quindi uno stabilimento di gerarchia, e c'è un principio d'ordine, perché attraverso queste procedure io so chi mi piace e chi no, chi mi è amico e chi no, chi è pericoloso e chi no, è tutto. Prendete i buoni e cattivi di quando andavamo a scuola, uguale. Quindi il nostro immaginario, il nostro modo di conoscere, di fatto funzionano così. Stabiliscono continuamente delle coppie delle quali una parte deve essere rimossa e l'altra invece va mantenuta. Ovviamente quando io metto anima e corpo, indovina un po' qual è quella che mi piace? L'anima. Ecco. Quindi come vedete, vi ricordo che in una formulazione scientifica questo tipo di immaginario è perfettamente, manco a dirlo, esemplificato da Cartesio, che chiede cosa? Idee chiare e distinte. Meglio di così non si poteva dire. Chiare perché? Perché la luce è spirituale. Energia, luce, spirito sono tutti quanti, grosso modo, nella stessa configurazione e rimandano al verticale, al divino. È casuale che la nostra cultura sia una cultura immateriale? No. Noi abbiamo i cellulari, abbiamo il wifi, abbiamo tutta una serie di cose che sono immaginalmente spirituali. Più spirituale così se muore, quando tu pensi al satellite, l'occhio nel cielo, perfetto, che altro vuoi di più? Tu sei in comunicazione con l'occhio del cielo quando usi il cellulare, quindi tu in qualche modo sei divino, pure quando usi il cellulare, anche se ti frigge il cervello, problemi secondari, però di fatto da un punto di vista di logica immaginaria il cellulare che fa? Ti priva di vincoli, perché non devi più andare a casa per telefonare ma ce l'hai sempre con te. Ti inserisce in un network, il quale network, come lo immagini quando lo raffiguri? Come tutta una graticola traslucida e trasparente e bellissima sopra il mondo, quindi ti dà controllo del mondo, ti dà tutta una serie di valori che non a caso rientrano perfettamente in questo sistema di descrizione simbolica. Prego. Poteva anche non venire a sto
no,
punto.
No, perché se no devo aspettare un'altra ora.
Ah, vabbè, no, perché insomma, poverina, se no è terribile sta cosa. Quindi capite, vedete, che quando cominciamo a ragionare in chiave immaginale su questi aspetti, li troviamo un po' dappertutto e connotano quasi perfettamente quasi tutte le nostre oggettistiche privilegiate, i nostri modi di fare, quelli meno evidenti, quelli più diffusi, hanno tutti un tono che si sposa molto bene con tutto questo ragionamento. Allora, come vi dicevo, questo immaginario oppositivo, questo immaginario diaeretico, porta a una valorizzazione di una parte e alla svalutazione automatica dell'altra e ci permette di affrontare questo assurdo logico che è il mio corpo. Non so se ci avete mai pensato, ma che cosa significa il mio corpo? Se lo doveste descrivere, come fareste a spiegare a qualcuno l'espressione il mio corpo? Se ci pensate, spazialmente il mio corpo vorrebbe dire che ci sono io e il mio corpo. accade mai che io sia separato dal mio corpo? Mi auguro di no, perché non è una buona idea, immagino, insomma, ragionando da un punto di vista fisiologico. Però noi lo usiamo con una spigliatezza che, come, no, come la gomma a terra di cui parlavamo l'altra volta. Sono espressioni che non hanno senso. Che vuol dire il mio corpo? Cioè, quando mai io sono diverso dal mio corpo? Però, se ricostruisco la cosa, la catena, scopro che c'è una ragione. Guarda un po' i casi della vita. Dei due principi, anima e corpo, ce n'è uno immortale? C'ho un'idea? L'anima. Eccoci, perfetto. Allora, vedete che una delle ragioni per le quali c'è questa antipatia per il corpo è che il corpo noi lo identifichiamo come la sede della morte, la sede della corruzione, la sede della malattia. Non è soltanto un limite pratico, ma è anche un limite esistenziale. C'è una sproporzione perenne fra ciò che possiamo pensare e ciò che possiamo fare. E quindi il corpo è effettivamente una zavorra, un limite, no? Quello è il punto. Se io devo immaginare una sopravvivenza, una strategia di salvezza dell'anima, che è uno dei problemi con i quali, come abbiamo detto, ci stiamo confrontando sin dall'inizio, perché noi abbiamo questa fortuna del sapere che moriamo, cos'è che testimonio nel momento in cui qualcuno muore? Che il suo corpo va a male. Questo vedo. Non è un caso che quel corpo non lo chiamo più corpo. Non so se ci avete fatto caso. Non uso la parola corpo, uso la parola cadavere, che è un'altra cosa. È un corpo morto. Io corpo lo dico del corpo vivo, quindi anche nella lingua ho qualche difficoltà a rendere conto di questa faccenda. Però quello che io vedo è che se devo trovare un modo per proclamarmi immortale, se devo sperare in una qualche salvezza, in una qualche redenzione, sicuramente non passa dal corpo, perché il corpo è lì, lo vedo, lo so che si corrompe, non c'è niente da sapere sul corpo, non posso inventarmi nulla, mentre l'anima no, l'anima se ne va, no? E vediamo sempre esala l'ultimo respiro, che è sempre un'altra strategia di verticalizzazione del respiro anche lì, quindi stiamo da capo a 12, l'anima può essere salvata, quindi l'anima diventa la parte importante di noi, perché? Perché è quella che può assicurarci
la continuità,
l'immortalità. Sì, è chiaro. Poi le strategie sono diverse, chiaramente, no? Però dovendo noi inventarci un qualche sistema per rassicurarci circa la fine, perché quella è la nostra grande preoccupazione, traiamo da questa opposizione anima-corpo una possibilità. Cioè il corpo si corrompe, si marcisce, ma l'anima no. Quindi l'anima è meglio del corpo, ovviamente. Capite? Allora la materia e il corpo lentamente si caricano di questi toni negativi. Il corpo è quello che patisce la fatica, il corpo è quello che si ammala, il corpo invecchia, il corpo non mi permette certe performance, non mi fa volare, tutta questa serie di cose, è costantemente l'aggancio. No, il corpo è quello che mi... Quando volete dire vola basso, no? Come si dice in gergo, stai coi piedi per terra. I piedi per terra sono la percezione, no? Però è chiaro che, come vedete, c'è uno sbilanciamento verso l'intellettuale, c'è uno sbilanciamento verso lo spirituale, perché sarà pure vero che io posso immaginare tante cose, ma concretamente posso fare quelle che posso fare come sono. Non volo, non faccio i salti sui palazzi, non posso fermare i treni a pettate come fanno i supereroi, tutte queste cose non le posso fare. Io sono quello che sono. Quindi dovrei, no, imparare e studiare delle strategie per vivere bene così, no per immaginare come sarebbe bello se, perché quello lascia il tempo che trovo e mi porta a Second Life, grosso modo, le idee sono quelle. Quindi vedete che nella nostra difficoltà col corpo, che è una difficoltà molto culturale, molto occidentale, ci sono una serie di motivi pratici, di motivi simbolici, di ragionamenti, ma ce n'è soprattutto anche un altro, che non so se facciamo in tempo a vedere oggi. Beh, direi che ve lo accenno e poi chiudiamo, che come mazzata di lezione mi sembra che vada anche bene. C'è un problema: il corpo è di fatto la sfera animale dell'uomo, e l'animale è un po' un problema per un sacco di ragioni. Prima di tutto dovete sapere che la nostra coscienza, cioè il nostro essere io, è frutto di un processo lungo, molto lungo. Un processo che è descritto in quasi tutti i racconti cosmogonici, quelli che parlano dell'inizio del mondo. Di fatto, la nostra descrizione più corrente è quella dell'Eden, paradiso terrestre. Che c'è nel paradiso terrestre? Nel paradiso terrestre vige l'indistinzione. Gli uomini e le donne esistono, ma sono nudi, quindi non hanno coscienza di essere diversi l'uno dall'altro, e vivono in una continuità col resto del mondo, come immaginiamo vivano gli animali. Gli animali non si preoccupano di dopo, non si preoccupano di quando moriranno, gli animali vivono, fine. Che è una delle strategie che cerca di recuperare tutta l'arte orientale, tutte le discipline orientali mirano a questo, a vivere, non a pensare di vivere. Noi abbiamo questa costante separazione tra la vita e il nostro pensare la vita, che è sempre in ritardo su quello che hai appena vissuto, perché chiaramente non c'è mai contemporaneità. Quindi siamo stati scacciati dall'Eden, quello è il punto. La caduta dall'Eden avviene per cosa? Per l'albero della conoscenza. No, il momento in cui tu ti rendi conto delle cose, il momento in cui esci da questo generale abbraccio che viene rappresentato dall'Uroboros, non so se è presente, il grande simbolo del... che io sono pessimo a disegnare, naturalmente, come state notando, no? Che è comunque il serpente che si morde la coda. Non si vede, ma insomma, purtroppo, lì, non è una delle mie caratteristiche migliori. Sì, beh, Nietzsche ci andava spesso. Nietzsche era uno dei punti forti della questione. Ma l'Uroboros descrive esattamente questo: uno stato nel quale non c'è coscienza. Perché, se ci pensate, coscienza è separazione. Cioè, essere coscienti di noi stessi vuol dire essere separati dal flusso della vita che andrebbe, no? Tant'è vero che quando è che voi sperimentate invece la vita normale? Quando non siete in grado di dirlo, quando a un certo punto dite: oh cazzo, ho guidato fino a qui, non me ne sono accorto, non so se vi è mai capitato, o sono arrivato fino a qui e non mi ricordo. Ecco, quella è la vita normale, quella in cui vivi e basta, quella in cui non stai pensando a quello che fai, quella in cui tutto è conchiuso. Ecco, noi siamo fuori da questa situazione, noi sappiamo che c'è una vita, che noi ci siamo dentro e che stiamo avviandoci verso una fine non divertente prima o poi. Quindi questo grande problema è la caduta, la cacciata dall'Eden è questa presa di coscienza. Questa presa di coscienza avviene quando io penso io. L'io non è sempre stato. Come vi dicevo ieri, l'io nella nascita dell'uomo non c'è subito, arriva. Capite? Prima di poter dire io, un bambino ci mette i mesi. E noi stessi, anche se spesso e volentieri non vogliamo farci caso, non siamo sempre io. Come dicevo adesso, le volte in cui faccio le cose senza accorgermene, io dove sono? Sono uscito? Ho lasciato il mio corpo, che tanto, come dire, siamo sempre lì, e sono andato a farmi una passeggiata? No, evidentemente io posso vivere senza io. E lo faccio 8 ore al giorno almeno, se sono fortunato, quando dormo. Non so se vedete mai interrogati, ma lo status metafisico del sonno è un interrogativo immenso. Noi non abbiamo idea né del perché dormiamo, che succede quando dormiamo, dove cazzo andiamo quando dormiamo. Non lo sappiamo. Cioè, tutte le sere noi mettiamo in scena un interrogativo immenso e ci pare normale, perché noi siamo divertenti da questo punto di vista, ripeto. A noi ci pare normale un sacco di roba, però se la prendi con un minimo di attenzione ti rendi conto che non è normale per niente. Tanto è vero che cosa succede la mattina? Ti svegli che sei intronato, la domanda è: chi sono? Non è casuale. Non so manco chi sono, non so dove sono. Ecco, quello è il problema. Cioè, quest'io è utile perché ci permette di fare un sacco di cose, ma non esaurisce il mio essere, capite? È quello il problema. Però è una conquista evolutiva immensa, perché effettivamente la coscienza di noi ci distingue significativamente da tutto il resto del mondo. Quindi è in qualche misura una caduta, se la vediamo da un punto di vista di gioia di vita, ma è un grande progresso rispetto all'affrancarci dall'animale. Quindi, come vedete, l'animale noi lo vediamo come una minaccia. Cioè, l'animale a un certo livello di considerazione diventa il pericolo nel quale potremmo ricadere, cioè potremmo ridiventare animali dopo che ci siamo evoluti negli anni, nei millenni, nei milioni d'anni, per diventare quello che siamo. L'animale è la minaccia e la sirena costante, vi ricordate Ulisse? Quelle sono le sirene, perché l'animale non ragiona, non riflette, non si pone problemi, fa quello che vuole, o perlomeno noi immaginiamo che sia così, no? Quindi l'animale è libero, l'animale non si preoccupa del domani, non deve pagare le bollette, non deve pensare al lavoro, non deve dare retta a tutti quelli che gli rompono le palle, non deve adempiere a tutti i compiti che si presume che lui debba fare, non ha le aspettative, le famose aspettative. L'animale, dal nostro punto di vista, è una tentazione costante. E allora, chiaramente, no, che diceva Heimerich, il corpo non è sottomesso alle leggi di Dio, il corpo fa quello che vuole, il corpo se ha sonno dorme, se ha fame mangia, se vuole accoppiarsi si accoppia. So io che cerco di gestire la questione e quindi non faccio certe cose perché non vanno fatte, non le faccio in certi momenti, le faccio in certi posti, eccetera, eccetera. Ma se avete presente un animale, sapete perfettamente che se l'animale ha bisogno di fare cacca, fa cacca. Non gliene frega niente. Non è che dice, oddio, non posso fare cacca qui davanti a tutti, devo cercare un bagno. L'animale sto problema non ce l'ha. Ha lo stimolo, fa cacca. La cosa più normale del mondo. Per noi una tragedia. No? Per noi una catastrofe. Noi cerchiamo di mascherare il più possibile tutte queste cose, no? Noi cerchiamo di mascherare i nostri stati fisici. So se le fanciulle, io mi scuso, però purtroppo guardando le pubblicità temo che devo arguire delle cose, no? Ma se guardo le pubblicità sulle donne divento omosessuale, pure non essendolo. Perché? Perché è un continuo puzzi, te vergogni di te stessa, come dire, sbuffidurina dalla mattina alla sera, cioè un incubo. Se uno guarda le pubblicità dice, ma come fanno queste poveracce a vivere con sta spada di Damocle perenne, no? Che come ti avvicini a qualcuno quello, mamma mia, fai schifo. No, com'è sta cosa? È impensabile, però come vedete segnala un perenne disagio. Noi abbiamo sempre paura di manifestare i nostri stati fisici, che non sono necessariamente fonte di vergogna, perché hai la febbre, sudi, puzzi, è normale, no, per carità, deodoranti, carnavaro, tutta la banda, profumi e tutti i modi del mondo per evitare di mandare messaggi fisici, che sono normalissimi. Tutti gli altri animali, no, conoscono molto di più attraverso i messaggi chimico-fisici olfattivi che non presentandosi. Ecco, noi abbiamo una avversione per questa sfera. Tutto quello che è appunto, non so se avete mai fatto caso, ma vi capita mai o quanto spesso vi capita di vedere un eroe che va in bagno? Mai. Gli eroi non vanno mai in bagno. Terribile, anche 24, che voglio dire, 24, eravamo 24 ore, per cui un giorno, no, ci sarà un momento in cui devi andare, no, mai, non vanno mai in bagno, non hanno mai bisogno di trovare un bagno, non si mettono mai da una parte, no, niente, gli eroi non defecano. Non è casuale, capite? Non è casuale, sono tratti immaginali che hanno una loro logica forte, stringente, cioè l'eroe è più umano di te, cioè l'eroe non ce l'ha sti bisogni che sono animali. Perché nel momento in cui tu sei sottoposto a quel tipo di stimolo sei un animale, perché il corpo ti fa essere animale, capite? Quindi il corpo è l'animale che ci tenta costantemente. Tanto è vero che fai, sei accidioso, non fai, non produci, preferisci giacere e goderti riposo, sei proprio stupido, però è un peccato mortale, manca a dirlo, capite? Quindi vedete che il corpo in quanto animale già ci crea un problema evolutivo, cioè per noi è il richiamo costante di quello che potremmo essere se rinunciassimo a tutto st'ingombro dell'io, ed è quindi di conseguenza un po' problematico, ma non è solo questo, però del resto ne parliamo la volta prossima, se no veramente vi dico troppe cose tutte insieme.